I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Buongiorno a tutte e tutti, sono Beatrice Gallelli, ricercatrice presso l'Istituto Affari Internazionali per il programma Attori Globali e all'Università Ca' Foscari di Venezia. Lunedì 13 di marzo si sono chiusi i lavori delle cosiddette Lianhui, due sessioni, ossia della conferenza politica consultiva del popolo cinese e dell'Assemblea Nazionale Popolare. Questi due sono organi dello Stato della Repubblica Popolare Cinese. Il primo, la Conferenza Politico-Consultiva del Popolo Cinese, ospita al suo interno i vari partiti politici esistenti nella Repubblica Popolare, i quali hanno un compito, come dice il nome stesso della conferenza, di mera consultazione. Quindi offrono consigli di fatto al Partito Comunista Cinese, il cui ruolo guida quindi non è assolutamente messo in discussione da questa conferenza. Il secondo, l'Assemblea Nazionale Popolare, è invece quello che viene chiamato generalmente il Parlamento Cinese e ospita i delegati dalle varie assemblee a livello locale che si riuniscono a Pechino con il compito di portare le istanze delle varie realtà a livello locale, sostanzialmente. Questi due organi rappresentano le istituzioni dello Stato della Repubblica Popolare Cinese che in teoria rappresenterebbe quella forma di democrazia con caratteristiche cinesi celebrata chiaramente dalle autorità. L'appuntamento delle due sessioni, che in realtà è un appuntamento annuale, rappresenta in realtà quest'anno un momento politico molto importante. Importante innanzitutto per le elezioni che si sono tenute durante gli scorsi giorni. Elezioni, o meglio, sarebbe meglio definire nomine. Innanzitutto, come ci si aspettava, Xi Jinping è stato nuovamente eletto Presidente della Repubblica Popolare Cinese per un inedito terzo mandato. Tale elezione, secondo quanto riportato dai media ufficiali, è stata all'unanimità. Già nel 2018, quando vi era stata una riforma costituzionale, l'abrogazione dei limiti dei due mandati per la carica presidenziale, si era di fatto immaginato che Xi Jinping non avesse intenzione di cedere le sue posizioni ai vertici del partito e dello Stato. Il 20° congresso del Partito Comunista Cinese aveva di fatto lasciato presagire che appunto durante queste due sessioni Xi Jinping avrebbe mantenuto la carica di presidente, poiché di fatto appunto al 20° congresso nazionale aveva mantenuto quella di segretario generale, senza peraltro designare un suo successore. Tra le varie nomine che meritano attenzione vi è quella di Li Qiang, che è il numero due nella gerarchia del Partito Comunista Cinese, il quale è stato nominato con 2.963 voti a favore, 3 contrari e 8 astenuti. È stato nominato premier in sostituzione di Li Keqiang. Poi abbiamo Wang Huning, che è da adesso a guida della Conferenza Politico-Consultiva del Popolo Cinese. Wang Huning è considerato il teorico del partito, colui al quale si deve l'elaborazione dell'ideologia o della teoria del socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, quindi il pensiero di Xi Jinping, ma così come si deve a lui anche l'elaborazione del concetto di sogno cinese e di vari altri concetti politici che sono emersi negli ultimi anni e negli ultimi decenni in realtà. Zhao Leji è stato invece nominato presidente dell'Assemblea Nazionale Popolare. Oltre a queste nomine meritano particolare attenzione anche alcune riforme istituzionali. In particolare, dopo un primo round di riforme che si erano avute nel 2018, anche quest'anno sono state implementate alcune riforme che andranno quindi a riorganizzare l'apparato statale e anche quello in parte del partito, o meglio delle relazioni dell'apparato statale con il Partito Comunista Cinese. Le riforme istituzionali riguardano prevalentemente tre ambiti: il settore finanziario, nel quale sostanzialmente è stata istituita una National Financial Regulatory Administration, quindi un nuovo organo che ha il compito di supervisionare l'ambito finanziario sia a livello nazionale sia a livello locale attraverso l'apertura di uffici a livello locale che quindi garantiscano un controllo più capillare sul settore finanziario che negli ultimi anni si era rivelato particolarmente problematico. La seconda riforma riguarda l'istituzione di una National Data Administration per regolare l'economia digitale e la terza riguarda la riorganizzazione del Ministero della Scienza e della Tecnologia attraverso la creazione di un comitato centrale per la scienza e la tecnologia, comitato centrale che è quindi un organo del Partito Comunista Cinese. Quest'ultima riforma in particolare dimostra appieno come si voglia ricentralizzare sotto la guida del partito alcuni settori chiave per lo sviluppo del paese, e in particolare appunto tutto ciò che ruota intorno all'ambito scientifico e tecnologico. Quindi di fatto il Partito Comunista Cinese vuole riaffermare il proprio controllo su un ambito considerato particolarmente strategico nella fase attuale di sviluppo della Cina, particolarmente strategico anche e soprattutto alla luce di quelle che sono le sfide provenienti dall'estero, con il chiaro intento da parte degli Stati Uniti di in qualche modo di ostacolare o quantomeno contenere quella che è lo sviluppo scientifico e tecnologico della Cina. Il ripristino quindi del controllo del partito che si pone in continuità con quella che è stata l'azione di governo da parte di Xi Jinping negli ultimi 10 anni, conferma ancora una volta come per garantire la stabilità i vertici ritengano necessario imporre un maggiore controllo da parte del partito stesso, come quindi non sia sufficiente solo un controllo da parte dello Stato.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.